Il Vangelo di Luca si apre con l'annuncio di due nascite, quella di Giovanni il Battista e quella di Gesù. Sono nascite che indicano il compimento delle promesse di Dio anche in casi impossibili. Nel primo caso i genitori sono anziani e la madre è sterile, e nel secondo è una vergine che ancora non ha avuto rapporti con il proprio marito. Sentiamo come Luca, l'evangelista, ci descrive tutto questo. Nel sesto mese, come nel sesto giorno, Dio completa la sua creazione. L'angelo Gabriele significa la forza di Dio, fu mandato, e qui, questa volta, la missione dell'angelo è tutta in salita difficile. Se prima è andato a Gerusalemme, nel santuario, nel momento più importante nella vita di un sacerdote appartenente a una delle classi più prestigiose del sacerdozio, e ha trovato soltanto incredulità, il sacerdote non ha ascoltato la parola, e per questo è rimasto senza parole da comunicare al popolo. Ebbene, ora invece la situazione si presenta difficile. Va in una città della Galilea. Questa regione era talmente disprezzata che il termine Galilea viene dal disprezzo con il quale il profeta Isaia chiama questo luogo il distretto, da qui Galil in ebraico, quindi la nostra Galilea, il distretto dei pagani, chiamata Nazareth. Nazareth è piccolo paese, mai citato nella Bibbia. E a chi? A una vergine promessa sposa. Nella lingua italiana non abbiamo l'equivalente, il termine, per indicare il rito matrimoniale ebraico. Il matrimonio ebraico si svolgeva in due tappe. La prima, che chiamiamo sposalizio, quando la ragazza aveva 12 anni e il maschio 18, serviva a valutare la forza, la capacità della ragazza di fare figli e quindi stabilirne la dote. Poi dopo questa cerimonia, dopo la quale erano marito e moglie, ognuno tornava a casa sua. Era un anno dopo che la ragazza veniva portata nella casa del marito e iniziava la convivenza. Quindi la prima parte del matrimonio si chiama lo sposalizio. La seconda le nozze, quindi è una vergine che è già sposata a un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, quindi questo angelo di Dio la invita alla pienezza della gioia, piena di grazia, non è una constatazione che l'angelo fa delle virtù di Maria, ma dice che è stata riempita del favore e della grazia di Dio. E la saluta, come venivano salutati i grandi personaggi che hanno compiuto azioni importanti per la storia del popolo, come per esempio Gedeone: il Signore è con te. Maria viene turbata da questo annunzio, anche perché in quell'epoca si pensava che Dio non avrebbe mai rivolto la parola a una donna. La donna è considerata la più lontana da Dio, e l'angelo le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, questa grazia quindi non è una constatazione delle virtù di Maria, ma l'amore che Dio ha riversato su questa donna. Ed ecco, concepirai un figlio, e inizia la prima delle trasgressioni che caratterizzano il Vangelo di Luca. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, contro ogni tradizione. Non spettava la donna dare il nome al figlio, era il padre che normalmente dava al figlio il proprio nome, così si perpetuava. Qui inizia già la rottura con la tradizione, il primo indizio delle tante rotture con la tradizione che poi Gesù porterà a compimento. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Giuseppe è escluso da tutto questo. Perché Giuseppe viene escluso? Perché il padre non trasmetteva soltanto la vita fisica, biologica, ma trasmetteva anche la tradizione, trasmetteva anche la spiritualità. Ecco, in Gesù c'è una nuova creazione. Lui sarà il figlio di Dio, seguirà il padre e non i padri. E gli annuncia, l'angelo a Maria, che in Gesù avranno luogo pieno lì compimento delle promesse che Dio aveva fatto al suo popolo, questo di un regno senza fine. Maria accetta, vuole sapere soltanto le modalità, dice: come avverrà questo, perché non conosco uomo, perché non era ancora passata nella seconda fase del matrimonio. Nella prima fase, quella tra lo sposalizio e le nozze, non era permesso avere rapporti con il marito. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo la presenza di Maria in questo Vangelo si apre e si chiude all'insegna dello Spirito. Maria, la donna dello Spirito. Su di lei l'annunciazione scende lo Spirito Santo e poi l'ultima volta che la troveremo nel Vangelo di Luca, nella seconda parte, chiamata gli Atti degli Apostoli, è al momento della Pentecoste. Quindi Maria è la donna dello Spirito. Lo Spirito Santo significa che in Gesù si manifesta la nuova, vera e definitiva creazione. Scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo, cioè consacrato, sarà chiamato figlio di Dio, sta dicendo che sarà il Messia. E come garanzia, come prova di quanto l'angelo sta assicurando a Maria, le dice che Elisabetta, tua parente, la moglie di Zaccaria, nella sua vecchiaia, quindi l'Evangelista sottolinea la difficoltà di questa realizzazione, ma Dio è fedele alle sue promesse nonostante ogni difficoltà, solo che il compimento delle promesse esige collaborazioni da parte dell'uomo, con l'ascolto della sua parola, con il fidarsi, e Zaccaria non si è fidato, e soprattutto con l'agire. Ecco, Elisabetta ha concepito anche suo figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Vecchiaia e sterilità non sono problemi per l'azione del Signore, per realizzare i suoi progetti, e perché nulla è impossibile a Dio. L'azione, la forza creatrice di Dio non ha limiti, però esige la collaborazione dell'uomo che, come abbiamo detto, deve ascoltare la sua parola, fidarsi di questa parola e poi agire in conseguenza. Allora Maria disse, ecco la serva, Maria non dice che è una serva del Signore, dice che è la serva. E nei testi biblici Israele viene chiamato il servo del Signore, quindi in Maria si viene a identificare, a rappresentare quelli che sempre si sono fidati del Signore, l'Israele fedele del Signore. E qui c'è l'altra trasgressione con la quale si chiude questo brano. Avvenga di me secondo la tua parola. Come si permette Maria di accettare questa proposta senza aver consultato e ottenuto il permesso da parte del padre o da parte del marito? Era inconcepibile in una cultura del genere che una donna prendesse una qualsiasi decisione senza il permesso, l'autorizzazione da parte del maschio di casa. Ecco, in Maria continua allora questa trasgressione. Sarà lei a dare il nome al figlio e sarà lei che decide senza dover chiedere nulla né al marito né al padre. Quindi il Vangelo di Luca si apre con questa novità di aprirsi al nuovo, di cui Maria, la donna dello Spirito, ne è l'esempio più eclatante.